DS Automobile presenta il SUV DS7 Collection Antoine de Saint-Exupéry. Lasciati conquistare dalla raffinatezza degli interni e dalla tecnologia a bordo integrata con l'intelligenza artificiale di ChatGPT. A settembre DS7 Plug-in Hybrid è allo stesso prezzo del diesel, con finanziamento Style Drive, rottamazione e incentivi statali. Ti aspettiamo in tutti i DS Store. Per info su rottamazione e incentivi statali, verificare i siti delle autorità competenti. Info e consumi su dsautomobile.it.
DS Automobile è partner del compleanno di Radio 24.
Gran Tour, viaggi e percorsi nell'Italia delle regioni. Di Valeria De Rosa, Alessandra Schepisi e Silvio Lorenzi.
Buon pomeriggio, buona domenica, ben trovati all'appuntamento con Gran Tour. Buon pomeriggio da Alessandra Schepisi.
Buon pomeriggio, ciao a tutti.
E buon pomeriggio a Silvio Lorenzi.
Rieccoci, ben ritrovati.
E allora, oggi siamo in Friuli Venezia Giulia. Il giro parte da Palmanova, città davvero unica al mondo, potremmo dire, perché ha una pianta tutta particolare che vi sveleremo nel corso della puntata, e poi da qui ci sposteremo a Casarsa, perché è un luogo molto importante per la figura di Pierpaolo Pasolini, e da qui si snodano tutta una serie di visite guidate che ovviamente approfondiscono non solo i luoghi ma anche quello che ci ha lasciato Pasolini dal punto di vista letterario. E poi ancora l'area marina protetta di Miramare, quindi andiamo verso Trieste e davanti a questo castello meraviglioso. E poi chiuderemo a Maniago per entrare in un museo ancora una volta molto particolare, che è il museo dedicato all'arte fabbrile e alla coltelleria. Ale, invece, con te dove andiamo in bicicletta?
In bicicletta partiamo da Marano Lagunare in provincia di Udine. Vi raccontiamo alcuni itinerari molto facili, molto rilassanti, che uniscono bicicletta, vino e soprattutto la pesca. Quindi pedaliamo alla scoperta di tradizioni marinaresche, che ascoltiamo i racconti dei pescatori, visitiamo i vecchi casoni della laguna e ogni tanto saliamo anche in barca. E poi ci spostiamo a Pordenone. Quest'anno, come saprete, c'è a fine giugno la grande partenza del Tour de France. Ottavio Bottecchia fu il primo ciclista italiano a vincere 100 anni fa il Tour de France, e tantissimi gli eventi per ricordarlo, dalla mostra 100 volte Bottecchia a Pordenone, a una ciclo storica sui bici anni 20, c'è anche un treno storico realizzato per l'occasione che si chiama proprio Ottavio Bottecchia, che è poi una corsa gravel, una pedalata per le famiglie e tantissimo altro. Silvio, invece, tu dove ci porti a camminare?
Allora, sono appena tornato dal Friuli Venezia Giulia, dove mi sono goduto, diciamo, la pioggia soprattutto. Ho camminato, poi ho scoperto tanti luoghi molto belli. In particolare ho camminato in parte lungo il cammino di San Cristoforo, che si sviluppa su tre itinerari. Ho percorso l'itinerario pedemontano, il percorso definito giallo, che si snoda in provincia di Pordenone, da Caneva ci porta fino a Spilimbergo. Sono circa 150 chilometri che ci immergono veramente in una natura ricca di biodiversità. Tra l'altro è anche un territorio ricco e caratterizzato dalle acque. Poi lungo il cammino si incontrano anche due siti UNESCO, e poi tra sorgenti e acque e pioggia, tra l'altro, abbiamo camminato anche lungo il sentiero naturalistico Gor a Polcenigo, un percorso che in qualche modo ci regala un'atmosfera preistorica, fortunatamente senza dinosauri.
E vabbè, tanto noi siamo pronti a tutto, Silvio, dopo le piogge di queste settimane siamo pronti eventualmente anche ai dinosauri.
Pure dinosauri.
Allora, e certo, noi a tutto siamo pronti, quindi, visto che siamo pronti, andiamo. Il Friuli Venezia Giulia non è un territorio omogeneo, né culturalmente né etnicamente e nemmeno dal punto di vista fisico. Prendo in prestito le parole di Paolo Rumiz per dare inizio al nostro viaggio in questa terra di confine. Il nostro itinerario parte da Palmanova, unica sotto molti punti di vista, il primo e il più evidente, la sua pianta. E che non ce ne siano di uguali ce lo conferma anche Raffaella Grasselli, guida turistica autorizzata della regione.
We'll be right back. Non c'è un paragone, anche se il progetto di questa città regolare, armonica, in qualche modo utopica, si innesta su un filone che è quello sviluppato durante l'umanesimo, il Cinquecento, e Palmanova ha non delle gemelle ma delle sorelle sparse un po' in tutta Europa, lo stesso architetto, progettista che la disegnò aveva già operato a Nicosia, Cipro, sempre per conto della Serenissima Repubblica di Venezia. Quindi è una città che ha una forma assolutamente particolare, una città a forma di stella a nove punte, anche se è un po' fuorviante dirlo, perché le punte, se le contiamo, sono 27, perché il progetto fu poi ampliato, ed è più che una stella, sono tre stelle innestate l'una nell'altra, con un progetto molto regolare, per cui bisogna parlare di una superstella, se vogliamo.
Qual era l'idea iniziale di questa pianta così particolare?
L'idea iniziale era quella di progettare una fortezza. Palmanova non è una città fortificata, è una città fortezza, è una cittadella. Di conseguenza è la sua particolarità, è che è una grande caserma, è stata progettata per essere prevalentemente una fortezza militare, un presidio militare, e le sue funzioni sono rimaste tali per gran parte della sua storia, delle sue vicende.
Quando è che cambia la natura della città?
La natura, cioè la trasformazione in una cittadina come oggi è, vitale e in qualche modo con qualche aggiustamento a una vita più confortevole per i suoi abitanti, avviene con l'annessione all'Italia dopo il 1866. Prima di allora è rimasta una dei baluardi di Venezia, con cui Venezia rappresentava la sua forza sulla terraferma, ed avviene non a caso la sua fondazione dopo solo una ventina d'anni dal momento in cui Venezia si afferma come dominatrice dei mari dopo la grande vittoriosa battaglia di Lepanto nel 1571. Di fatto questa fortezza non servì granché militarmente a Venezia, perché i giochi ormai alla fine del Cinquecento erano più o meno fatti.
Come si presenta Palmanova dal punto di vista architettonico, visto che il carattere di fortezza avrà influenzato tutto quello che poi è stato costruito?
Assolutamente, assolutamente sì. In primis, tutti gli edifici dovevano essere più bassi della cinta muraria esterna. La città, in quanto fortezza, non doveva essere percepibile, visibile dall'esterno. Di conseguenza, lo stesso campanile, che sembra un ognomo vicino al grande Duomo di Palmanova, è stato studiato per essere basso, volutamente basso, per non essere visibile dall'esterno. Questo è il condizionamento maggiore. Quello che caratterizza oggi Palmanova è che gran parte degli edifici riadattati a usi residenziali, commerciali oggi, nascono nello stesso periodo, perché c'è stata una certa continuità, e sono sostanzialmente dell'epoca del 600, dell'epoca barocca, e hanno questa cifra stilistica che è l'austerità, la semplicità tipica dell'ambiente militare, o comunque della mentalità militare. Lo stesso Duomo, pur essendo espressione artistica del barocco, risulta piuttosto semplice, non è sovraccarico come può essere lo stile barocco in altri ambiti. No one can stop us now, 'cause we are all made of stars. Yeah, people that come together and people that fall apart. But no one can stop us now, 'cause we are all made of stars. Come organizzate le visite nella città? Per far conoscere Palmanova è un grande obiettivo, per farla apprezzare in tutte le sue caratteristiche, perché sostanzialmente una visita in autonomia di Palmanova lascia un po' spiazzati, innanzitutto perché la regolarità, la simmetricità, la radialità della pianta induce per assurdo a perdersi. Ci si perde se non si trovano i riferimenti giusti. La città è poco percepibile per chi la visita in autonomia, non capisce la grandezza di questo progetto. Non è vero, come molti pensano, che bisognerebbe, per apprezzarla, visitarla da una mongolfiera piuttosto che dall'elicottero. Sarebbe per pochi fortunati, possiamo immaginarlo. E l'importante è essere guidati attraverso i percorsi. Si possono studiare diversi itinerari, sia per apprezzare l'interno della cittadina, per come è stata strutturata, per come è stata organizzata in maniera perfetta, e che verso l'esterno, una visita all'esterno, quindi attraverso i bastioni. Ci sono diversi percorsi itinerari che si possono fare: l'anello basso del fossato per andare a toccare le punte, non tutte perché è piuttosto impegnativo, ma le punte del primo giro dei bastioni, oppure si può salire un po' per percepire l'altezza anche e la grande lavoro di ammasso di terra che è stato fatto per realizzare questi possenti baluardi, e fino all'ultimo giro, il giro più esterno, che si può percorrere agevolmente in auto attraverso la circonvallazione esterna, per capire anche l'estensione di tutte le fortificazioni. Noi lo strutturiamo in un paio d'ore di visita, in modo da poter intuire sia gli interni, gli spazi architettonici più importanti, la visita del Duomo, che comunque è apprezzabile, che una sortita verso l'esterno per vedere gli apprestamenti più squisitamente militari, ma proprio facendo un percorso in alto e in basso tra le varie fortificazioni.
Non mi ricordo se c'era luna, e che occhi aveva il ragazzo, ma mi ricordo quel sapore in gola e l'odore del mare come uno schiaffo.
Da Palmanova ci spostiamo a Casarsa. Il friulano è lingua di pura poesia, diceva Pierpaolo Pasolini, che qui ha passato diversi anni e parecchie estati. Qui si possono fare visite guidate con guide formate da docenti, conoscitori dell'opera pasoliniana. Ci racconta tutto Flavia Leonarduzzi, presidente del Centro Studi Pasolini.
Noi ci troviamo nella parte occidentale del Friuli, in particolare in provincia di Pordenone. Il paese è Casarsa, Casarsa della Delizia. È un paese di circa 8.000 abitanti, dove insiste la casa dei nonni materni di Pierpaolo Pasolini, la casa di Susanna Colussi, dove Pierpaolo è vissuto in maniera permanente per alcuni anni, dagli anni della guerra, dal 1943 fino al 1950.
Non sono moltissimi anni, però evidentemente si è sviluppato un forte legame tra Pasolini e questo luogo.
Ma il forte legame è nato innanzitutto negli anni giovanili di Pierpaolo, perché veniva in vacanza qui con la mamma ed il fratello dai nonni, e quindi le estati, le sue vacanze estive erano passate nei campi del Friuli, al Tagliamento, che è il fiume che scorre vicino Casarsa, e quindi Pierpaolo ha iniziato ad amare i luoghi, la lingua, e proprio nei suoi anni giovanili.
Come si configura questo legame, questo amore, nella produzione letteraria di Pasolini?
Pierpaolo, proprio vivendo e amando questi luoghi, ha conosciuto tre aspetti importanti che poi sono stati fondamentali per la formazione dell'uomo e dell'artista. E questi aspetti sono senz'altro i luoghi, la natura, e senz'altro la gente semplice di questi luoghi, e poi la lingua, il friulano, la lingua materna che si parla qui a Casarsa e nei dintorni, che è stata anche utilizzata da Pierpaolo per la realizzazione, per la produzione della prima raccolta di poesie.
E invece che traccia rimane a Casarsa di Pasolini?
A Casarsa, la casa dei nonni materni, è tuttora visitabile, ma da marzo 2022, l'anno in cui così sono state celebrate le iniziative per la nascita e per i 100 anni della nascita di Pierpaolo, ecco, è visitabile presso Casa Colussi una mostra permanente, museo, che raccoglie molto materiale proprio realizzato da Pierpaolo negli anni friulani, oltre ad una serie di 25 opere tra disegni e dipinti realizzati sempre da Pierpaolo negli anni friulani. Quindi la prima importante traccia è proprio legata alla casa e a quello che la casa può presentare ai visitatori da un paio d'anni in maniera permanente, ma non solo. Molti sono i luoghi che ricordano la presenza e la figura di Pierpaolo in maniera molto, molto viva, e quindi parliamo di due importanti chiese: la chiesa di Santa Croce, poco distante da casa Colussi, e poi la chiesa di Sant'Antonio Abate, in quella che è stata la località che si chiama Versuta, località in cui sono vissuti Pierpaolo, la mamma, e per un breve periodo il fratello, vissuti durante proprio i 2 anni della guerra. E in località Versuta c'è questa bella chiesa che conserva preziosi affreschi del 300-400. Ed ancora luoghi pasoliniani, la loggia che si trova proprio tra il centro di Casarsa e Versuta, si attraversa il paese di San Giovanni e si trova la loggia. La loggia è importante perché sotto questa loggia, nel periodo in cui Pierpaolo è stato segretario della sezione di San Giovanni del Partito Comunista, appendeva quelli che erano i manifesti politici, tra le altre cose manifesti politici cui una buona parte degli originali è conservata proprio qui al centro studi di Casarsa. I percorsi pasoliniani si concludono con il cimitero, dove accanto alle spoglie di Pierpaolo Pasolini ci sono quelle della sua mamma, ma anche del fratello e del papà.
Ci fermiamo per qualche momento, restate con noi.
Grand Tour.
Grand Tour, seconda parte, siamo in Friuli Venezia Giulia. Ripartiamo dal mare e da Trieste, siamo nell'area marina protetta Miramare, gestita dalla WWF. Il responsabile è Maurizio Spoto.
L'area marina protetta di Miramare si trova nel punto più settentrionale del mare Adriatico, vicino alla città di Trieste, la più piccola fra le aree marine protette italiane, vantando una estensione di soli 30 ettari. 30 ettari di mari però anche dal punto di vista del paesaggio molto importanti, in quanto per circa 1,5 chilometri circonda il famoso castello di Miramare, e appunto il suo perimetro coincide proprio con la parte basale del promontorio di Miramare.
Quali sono le caratteristiche di questa area marina protetta?
Dunque, innanzitutto la caratteristica più importante è che questa è l'area marina più matura, più vecchia, possiamo anche usare questo termine, in quanto nasce già nel 1976 come una zona di concessione demaniale, per cui proprio qui in questa zona nasce il concetto di parco marino in Italia, che è stato poi ripreso nella legge disposizioni per la difesa del mare del 1979 e successivamente dalla legge 394 sui parchi, quindi possiamo dire che proprio la idea, il concetto di parco marino nasce qui a Trieste, quindi oltre 40 anni di attività e i risultati sono subito visibili per esempio a chi si immerge con il sea watching, cioè si ha una elevatissima biodiversità e quindi il motivo fondamentale per cui abbiamo diverse comunità di pesci, i più rappresentativi e colorati del Mar Adriatico e del Mediterraneo, e quindi questa ricchezza di biodiversità che deriva da anni di conservazione coincide specialmente con il divieto di pesca e di transito con imbarcazioni a motore, per cui possiamo dire proprio che è un'oasi incastonata nel contesto urbano e turistico della città di Trieste.
Per quel che riguarda la fruizione, quindi la possibilità di godere anche in qualche modo di questa area marina protetta, quali sono le possibilità e quali sono anche i vincoli, anche se in parte ne abbiamo già accennato?
Dunque, innanzitutto bisogna un po' sfatare questo concetto che le aree protette in genere sono dei luoghi in cui l'uomo, le persone, i visitatori non possono entrare. Anzi, è veramente il contrario. Le aree marine protette in particolare sono una finestra sul mondo subacqueo che viene protetto. È ovvio che bisogna limitare le immersioni, le visite, affinché quello che io proteggo non venga disturbato. E Miramare in questo anche è una delle cose più importanti che svolge durante l'arco dell'anno nel suo piano di gestione sono le attività educative, quindi nel periodo scolastico le scuole vengono a visitarci, possono seguire diverse attività pratiche fatte sulla spiaggia antistante le scuderie di Miramare che hanno sede all'interno del parco e ospitano sulla parte destra, abbiamo una zona in concessione in cui abbiamo sviluppato il nostro centro visitor e l'abbiamo chiamato biodiversitario marino, in quanto rappresenta proprio la prima introduzione a chi viene a visitarci. Oltre alle scuole, poi le aree marine protette, in particolare Miramare, è aperta a quello che viene chiamato il sea watching, cioè quelli che non hanno un brevetto, che possono solamente che fare un nuoto pinneggiato in superficie, ma sanno usare il tubo snorkel e la maschera con le pinne, possono fare una passeggiata durante tutto il periodo estivo per conoscere i fondali dell'area marina protetta e quindi capire anche i motivi di conservazione. Miramare poi ha anche un cospicuo pacchetto di attività e di turismo naturalistico che vengono proposte sia con dei mezzi nautici attorno al promontorio di Miramare, ma anche un po' su tutta la zona costiera del Carso. Abbiamo diverse escursioni per conoscere non solamente l'area marina, ma l'intera costiera del Golfo di Trieste, che nel 2017 è stata riconosciuta come riserva di biosfera nel programma MAB da parte dell'UNESCO, quindi un'area marina piccola coordina e promuove un territorio molto più ampio di mare e di terra di 2000 ettari.
Il nostro itinerario si chiude in provincia di Pordenone, per la precisione siamo a Maniago perché la nostra Livia Cornaggia, direttrice del Museo Tattile di Varese, ha scelto per noi il Museo dell'Arte Fabbrile e della Coltelleria.
Good head of steam everywhere that I'm seen. Oggi andiamo a Maniago, in provincia di Pordenone, a scoprire un museo un po' strano e con un nome lunghissimo. È il Museo dell'Arte Fabbrile e delle Coltellerie. Mi piace molto questo museo perché racconta la storia di una tradizione, che è appunto quella della coltelleria, che ha sempre contraddistinto questa cittadina, che ancora oggi conta qualcosa come 80 aziende che producono coltelli, e nella quale in passato praticamente ogni cortile ospitava una di queste attività, anche se magari solo in forma di piccolo artigianato. Il museo è stato inaugurato nel 1998, ma ha trovato la sua configurazione, diciamo, definitiva nel 2009, quando è stato trasferito nella sede recuperata e restaurata della Coricoma, che dal 1907 al 1972 era stata la più grande industria di coltellerie di Maniago. Aveva impiegato centinaia di persone e aveva rappresentato il nucleo economico portante di tutta la cittadina. Il percorso del museo si sviluppa sui due piani di questo storico edificio e comincia accogliendo il visitatore in una bellissima carrellata di tutta la tradizione produttiva del luogo, delle persone. Il percorso procede con una sorta di ricognizione storica che racconta il mestiere della coltelleria a partire dal 400, cioè dai primi cosiddetti battiferri, all'attuale produzione industriale di coltelli, sviluppando una narrazione che dettaglia tutti i passaggi di questa produzione molto particolare. E poi il museo procede raccontando ed esponendo la storia del concetto stesso del tagliare, attraverso un percorso che si dipana dall'uso dell'ossidiana come coltello alle forme che i coltelli e gli strumenti da taglio hanno oggi, passando attraverso tutti gli step che hanno contrassegnato questa storia e naturalmente questa evoluzione. E poi c'è una sezione che è molto molto interessante, interamente dedicata alla relazione tra funzione e forma, quindi in sostanza dedicata a raccontare attraverso l'esposizione dei relativi oggetti come gli strumenti dedicati all'operazione del tagliare, appunto, siano cambiati profondamente nel corso del tempo e come la loro forma si sia trasformata nei secoli per privilegiare, diciamo, la forma in senso estetico piuttosto che la forma intesa in senso meramente funzionale. E poi c'è una sala nella quale il coltello viene analizzato, esposto e descritto, prestando attenzione soprattutto alla sua valenza simbolica, a cavallo quindi tra strumento di aggressione e oggetto di uso comune, sempre tenendo conto delle trasformazioni che anche questo aspetto ha avuto nel tempo. E poi c'è la memoria, scritto tutto attaccato, che è un progetto di questo museo secondo me davvero straordinario. Allora, questo progetto, inaugurato nel 2021, ha preso in realtà le mosse nel 2016, quando si è deciso di chiedere, come dire, la partecipazione dei cittadini di Maniago alla narrazione museale della storia della coltelleria della cittadina attraverso il recupero di ricordi, testimonianze, oggetti, ma attraverso soprattutto una loro partecipazione diretta all'identificazione di quelle che sono state tutte le botteghe che in città erano dedicate a quest'arte. Ne è venuta fuori una mostra che prima di tutto ha identificato 444 luoghi nei quali storicamente si producevano i coltelli e poi che si è andata articolando attraverso una narrazione multimediale di tutto quello che ha riguardato nel passato il mondo della coltelleria maniaghese, filtrata però attraverso la memoria diretta dei cittadini. È un esempio straordinario, mi pare, di come un museo riesca ad essere un luogo di aggregazione sociale e di recupero della memoria storica, sociale appunto, ed economica di un territorio.
Grand Tour seconda parte termina qui, tra pochissimo però ripartiamo in bicicletta con Alessandra Scapisi.
Grand Tour.
Terza parte di Grand Tour, adesso arriva l'appuntamento in bicicletta, la parola ad Alessandra Scapisi.
Grand Tour, a ruota libera. nothing will keep us together. We can beat them forever and ever. Oh, we can be heroes just for one day.
E noi pedaliamo in Friuli Venezia Giulia, la regione protagonista di questo appuntamento di Grand Tour. Andiamo a Pordenone. Quest'anno, come saprete, dall'Italia a fine giugno ci sarà la grande partenza del Tour de France, un evento storico. Ottavio Bottecchia fu il primo ciclista italiano a vincere il Tour de France nel 1924 e anche primo atleta nella storia del Tour a vestire la maglia gialla dalla prima all'ultima tappa. Una leggenda del ciclismo internazionale, ciclista però a volte poco valorizzato nel nostro paese. Quest'anno, a 100 anni dalla ricorrenza di questa grande vittoria, sono tantissimi gli eventi per ricordarlo, dalle mostre alle ciclostoriche, alle manifestazioni gravel, non solo per conoscere questa figura ma anche per scoprire un territorio, quello dove lui si allenava, che ben si adatta al cicloturismo, all'esplorazione sulle due ruote. Eventi organizzati dal Comune di Pordenone insieme anche alla FIAB di Pordenone e all'Associazione Culturale Ottavio Bottecchia. Partiamo dalla mostra 100 volte Bottecchia con la presidente Maurizia Blamme.
La nostra associazione ha varato un progetto a Vai Mi 100 volte Bottecchia con un ricco programma quadriennale. La mostra è il primo evento. L'esposizione si svolge nelle sale di Palazzo Gregoris, un elegante palazzo del centro. Vengono ripercorse all'interno della mostra le fasi della vita di Bottecchia, dalla sua nascita fino alla morte, che ancora è avvolta nel mistero. Sono esposte numerose biciclette e maglie, ci sono immagini scenografiche della carriera, delle varie tappe della carriera agonistica che ci fanno capire le sue gesta e immergono i visitatori nell'atmosfera del tour, quello di un secolo fa.
Quali sono stati i principali trionfi di Ottavio Bottecchia?
I suoi principali trionfi sono legati soprattutto al periodo del Tour de France della Francia. Nel 1923 è arrivato secondo, perché comunque la sua posizione era di gregario dei fratelli Pellissier, che dovevano vincere il giro, perché la Francia era anni che non lo vinceva. Sarà nel 24 il suo exploit, perché avendo avuto un contratto con la società della Haute Moto francese, riuscirà a vincere il Tour con una prestazione incredibile in tutte le tappe con la maglia gialla, quindi è stato un vero campione. Un percorso massacrante, quello del Tour de France, che molti italiani, ciclisti italiani, non prendevano in considerazione proprio per la fatica che comportava. Ma lui, da persona che aveva patito la fame e che aveva comunque sacrificato attraverso il suo lavoro pesante anche di carrettiere, portare i tronchi dalla zona del Cansinio, che è una zona montuosa, fino in pianura con i carri, e la fatica non lo spaventava. Vince anche nel 1925 il Tour de France e quindi è un personaggio che rimane nella storia. Nel 27 si sta preparando al tour con il suo gregario e amico Alfonso Piccin, ma durante un'uscita di allenamento trova la sua morte, che ancora è avvolta nel mistero, presso il comune di Trasaghis, nella località Peonis, dove attualmente c'è il cippo, che poi noi andremo dove noi faremo la commemorazione quest'anno.
Un ciclista, come dicevo, poco valorizzato nel nostro paese, forse un po' dimenticato.
È stato mandato un po' nell'oblio, perché non avendo, diciamo, corso molto in Italia, la sua presenza non ha avuto giusto risalto. Ha avuto un grandissimo riscontro in Francia, un riscontro che c'è tuttora. Lei pensi che noi avremo dei ciclostorici francesi e belgi che vengono a partecipare alla nostra manifestazione di 3 giorni sulle strade del Bottecchia. La prima pedalata è la pedalata intitolata a Vai Mi, percorso di 3 giorni a tappe, e partendo da Pordenone arriva fino a Peonis, luogo dove c'è il cippo che ricorda la morte di Bottecchia. È particolare perché si svolge con biciclette rigorosamente degli anni 20 e con l'abbigliamento coevo. È una pedalata praticamente che ripercorre idealmente i luoghi nel quale il campione è vissuto, quindi passeremo per la sua paese natale, in 2 musei che ripercorrono la sua storia, nella pianura veneta, per poi risalire salire verso la zona collinare friulana e arrivare nella città di Gemona, ammirando i nostri borghi, dei borghi collinari meravigliosi che hanno uno spirito riservato, oserei dire, ma che preservano la loro identità con un forte orgoglio della comunità. Le cito Gemona, Trasaghi, Spordenone, abbiamo Colle Umberto, abbiamo Porto Buffolè. È una pedalata nel tempo. Abbiamo invece un altro tipo di pedalata, una colorata pedalata in giallo, rivolta alle famiglie, a tutti coloro che vogliono pedalare tra i parchi della nostra città. Queste manifestazioni hanno comunque degli eventi anche collaterali, non ciclistici, che sono numerosi e sono, si svolgono tra il velodromo e il centro città. Una serie di manifestazioni che cercano di cogliere questo aspetto culturale per cui noi siamo nati, questo aspetto però anche sportivo e di valorizzazione del territorio, che è bellissimo e alcune volte un po' troppo sconosciuto.
Trying to beat the devil at a fist fight, looking for a friend in a bottle of red, making up words that have never been said, waiting in line for the next line, making up a rhyme but it don't rhyme. Baby, I'm a loser at this game. If you could see me now, be ashamed of me.
E ora ci spostiamo in provincia di Udine, sempre in sella alla nostra bicicletta, alla scoperta anche qui di un territorio che si presta moltissimo alle due ruote, questa volta per fare delle esperienze un po' particolari che si legano alla pesca e al vino. Siamo a Marano Lagunare con Paola Bergamo di Sognando in Bici. Ciao Paola, benvenuta.
Ciao Alessandra, ciao radioascoltatori.
Paola, con te vogliamo scoprire questo bellissimo territorio, ma prima vogliamo raccontare anche come sei arrivata a questa tua attività. Tu sei di origine salentina, vieni dal mondo del ciclismo agonistico su strada, ma sei diventata guida cicloturistica e organizzatrice di tour in bicicletta.
Sì, confermo Alessandra, io sono figlia del Salento, adottata da 15 anni dal magnifico Friuli Venezia Giulia. La mia vita, diciamo che ha avuto diversi aspetti lavorativi, sono sempre stata in salita alla ricerca di un posto di lavoro che mi desse la libertà, e finalmente sono riuscita a concretizzarlo nel 2021. Sognando in Bici è nata dalla mia folle passione per la bicicletta, talmente folle che mi ha spinto a mollare un posto fisso pubblico e decidere di aprire insomma questa attività. L'attività si trova a Marano Lagunare, in Friuli Venezia Giulia, come sede fissa, però opera in tutto il territorio friulano, quindi dalla laguna fino ai monti. Io dico che salire sulla bici significa prendere in mano una lente di ingrandimento e vedere tutti i nostri paesaggi con una grandezza che in macchina o con altri comunque mezzi non si riesce a vedere.
There's a full moon on the rise. Allora, partiamo dalla scoperta di questi itinerari attorno a Marano Lagunare che ci avvicinano, come ho detto, anche al mondo della pesca.
Sì, ho tracciato due cicloescursioni tematiche, una è la Fish One Bike e una è la Bike and Boat, dove nella prima e nella Fish One Bike andiamo a vivere la storia del borgo maranese, che si lega molto alla Serenissima e a tutto ciò che sono le tradizioni, le culture. Quindi realmente con questa cicloescursione di facile portata su 15 chilometri, con un itinerario pieno, quindi adatta a tutti, riusciamo a scoprire il borgo storico con la sua bellissima storia. Poi ci portiamo nelle valli da pesca. Una valle da pesca continua a mantenere il ritmo ciclico della vita del pesce in maniera tradizionale, quindi incontriamo proprio il Valesano che ci fa fare l'esperienza di pesca, e andiamo a pedalare proprio all'interno della valle, perché è un itinerario di 3 km proprio a ridosso delle vasche di allevamento. Poi sempre uscendo da quest'altra valle valle, ci portiamo in un bosco che è uno dei boschi, anzi è l'unico bosco rimasto in vita della pianura padana, il bosco di Muzzana, che viene definito il bosco Barè di Selvarvonchi, qualcosa di magico, perché si passa proprio dall'acqua della laguna delle valli, andiamo a vivere i colori e le melodie che ci riserva il bosco, per poi arrivare in un'altra valle da pesca. E qui diciamo che abbiamo il fiore all'occhiello, perché abbiamo una terrazza panoramica dove, oltre che a poter vivere le bellezze della valle, riusciamo a vedere, quando la giornata è serena con un cielo sereno azzurro, riusciamo a vedere perfino anche Trieste, quindi abbiamo tutta la laguna di Marano, di Grado e di Trieste proprio sotto ai nostri occhi, per poi ovviamente terminare la cicloescursione con una tappa in una cantina, questo non può assolutamente mancare, e poi affacciarci sul molo di Marano Lagunare, dove andiamo a degustare in un'osteria antica i cicchetti locali, piuttosto che la frittura, piuttosto che il pescato del giorno, quindi realmente andiamo a unire territorio, natura ed enogastronomia autoctona. E poi sicuramente, venendo a Marano, bisogna prendere, oltre che la bici, anche la barca e fare un bel viaggio. Bisogna vedere ovviamente il villaggio dei pescatori, dei casoni dei pescatori, che un tempo erano le abitazioni dei pescatori quando rimanevano in laguna per poter pescare.
E allora Valeria, oggi pure gli assaggi di pesce, le fritturine, la barca, insomma abbiamo viaggiato veramente in bicicletta comodi comodi. Silvio invece, no, pure i dinosauri in serbo, quindi...
Sì, infatti, io per carità, meno male che mi sono riposata con te, perché già so che ci attende un momento difficile. Prima però le informazioni per chi è in viaggio.
Grand Tour.
Quarta parte di Grand Tour, e allora la parola a Silvio Lorenzi.
Grand Tour a passo libero.
Allora, questo nostro viaggio in Friuli Venezia Giulia continua adesso declinando appunto il viaggio tra cammino e trekking. Siamo a Polcenigo, incontriamo Chiara Viani, referente del Cammino di San Cristoforo, un percorso, un itinerario che si sviluppa appunto lungo tre tracciati. Oggi siamo sul tracciato definito giallo e innanzitutto racconterei un po' la storia di questo Cammino di San Cristoforo.
Sì, allora, buongiorno a tutti. Il Cammino di San Cristoforo nasce nel 2018 come, diciamo, itinerario che mettesse in connessione le bellezze artistiche, culturali, storiche e naturalistiche che ci sono in questo territorio. È un cammino che si sviluppa su tre percorsi: quello pedemontano, appunto, che è tutto segnato in giallo, che parte da Caneva e arriva a Spilimbergo lungo la linea pedemontana. Sono circa 150 chilometri più tutta una serie di digressioni che vanno proprio a centrare in qualche modo, focalizzarsi su altre realtà molto interessanti del territorio. Poi c'è un altro itinerario, che è quello dei Magredi, delle Terre Magre, che arriva giù fino a Pordenone, anche questo sono circa 150 chilometri, in buona parte percorribile soprattutto in bicicletta, perché nei mesi caldi è molto impegnativo, proprio perché è una terra molto particolare, molto esposta, dove ci sono dei paesaggi unici in questo senso, nel senso che ci sono delle specie che vivono e nascono solo in questa terra, ci sono proprio degli endemismi particolari. E poi c'è il percorso, quello della Val Meduna, che è un po' più tecnico e si sviluppa tra i comuni di Meduno, Tramonti di Sopra e Tramonti di Sotto. Siamo in montagna, arriviamo anche qui a toccare un altro punto di interesse importante per la nostra regione, che è uno dei siti UNESCO, le Dolomiti Friulane, mentre l'altro sito UNESCO di questo Cammino di San Cristoforo lo troviamo proprio tra i comuni di Caneva e Polcenigo a Palù di Livenza. Sono tutti itinerari facilmente percorribili, con un allenamento adeguato. Un po' più impegnativo appunto è l'anello della Val Meduna. Sono percorsi che vanno da una media di 15, 20, 25 km a giornata, tappa, però sicuramente, scaricandosi proprio l'app sia dalla mappa cartacea sia dal sito del Cammino di San Cristoforo, uno può anche costruirsi gli itinerari a seconda delle proprie esigenze. Sono strutturati, ben segnalati, e soprattutto l'app ti permette di scaricare i tracciati in GPX e poter seguire in diretta, proprio mentre cammini, il percorso dove ti trovi, quindi è impossibile perdersi. Poi per qualsiasi cosa comunque potete contattarci, noi come Gal Montagna Leader, che siamo l'ente gestore di questo cammino, siamo a disposizione per qualsiasi cosa. Abbiamo una serie di punti di informazione che sono tutti gli uffici IAT che si trovano lungo il percorso, più l'ufficio di promoturismo Pordenone, che può darvi insieme agli alberghi diffusi tutta la disponibilità dell'accoglienza per ospitarvi al meglio.
Ecco, noi siamo nel borgo antico di Polcenigo, abbiamo detto lungo l'itinerario giallo. Che tipo di territorio attraversiamo lungo le tappe di questo cammino?
Siamo nella terra del mosaico qua, in qualche modo. Io poi sono di Spilimbergo, per cui non posso non ricordare questa arte che rispecchia benissimo il Cammino di San Cristoforo. Un mosaico di paesaggi che vanno dalle terre magre dei Magredi alle Dolomiti, alle terre alte piuttosto che al paesaggio pedemontano, per cui un susseguirsi di paesaggi che ogni volta lasciano qualcosa di particolare a chi li percorre, proprio per la varietà. Troviamo boschi, troviamo sentieri, troviamo anche dei piccoli pezzi di strade sterrate, troviamo anche un po' di asfalto sicuramente, perché comunque attraversiamo i paesi. Il cammino nasce proprio per collegare tutte queste piccole perle, quella è il filo che collega tutte le perle di questo territorio e che in qualche modo ci permette di esprimere tutta quanta la bellezza e l'ospitalità che possiamo dare alle persone che qui verranno.
A te cosa piace di questo cammino?
A me di questo cammino piace tutto. Al di là dei paesaggi, mi piace la gente che ci abita e che sta capendo quanto è importante raccontare le storie di questo territorio, che sono importanti. E quello su cui stiamo battendo molto come Montagna Leader è proprio su questo concetto che il cammino non è nostro, non è di promoturismo, ma il cammino è di tutti, e quindi dobbiamo darci una mano tutti a raccontare un piccolo pezzo di storia, un aneddoto, una curiosità, e ad accogliere a braccia aperte le persone. Questo stiamo cercando di fare, insomma, speriamo di continuare a farlo.
Allora, camminiamo qualche minuto e ci spostiamo alla chiesa della Santissima Trinità, dove a pochi passi, insieme ad Alessandro Fadelli, esperto e studioso della storia locale, scopriamo le sorgenti dell'Ivenza, uno dei tanti luoghi che incontriamo e possiamo apprezzare lungo il cammino di San Cristoforo. Ecco, innanzitutto, qual è la caratteristica di questo posto?
È un luogo di un grande fascino, di una grande suggestione, che ha richiamato probabilmente fin dall'antichità, dalla preistoria, le persone. A brevissima distanza da queste sorgenti, a meno di un chilometro in linea d'aria di qui, c'era un villaggio palafitticolo del Neolitico, abitato per quasi 1000 anni, di cui un po' di tempo fa sono stati trovati i resti delle palafitte, i pali che sorreggevano le palafitte e, diciamo, i pavimenti in legno di questo grande villaggio, che è stato scavato, continua a essere scavato e riserva una serie di sorprese archeologiche notevoli. Tra l'altro, questo sito palafitticolo è rientrato una decina d'anni fa tra i siti palafitticoli del nord Italia e europei, i siti UNESCO, quindi è un sito UNESCO. La parte montana del comune di Polcenigo, qui dietro, ricade in un altro sito UNESCO, quindi è uno dei pochi comuni che ha la presenza di due siti UNESCO. L'altro sito, quello montano, è quello delle Dolomiti. Quindi diciamo che a distanza di pochi chilometri ci sono due siti UNESCO riconosciuti.
Che incontriamo lungo il cammino di San Cristoforo.
Che si incontrano entrambi lungo il cammino di San Cristoforo, con delle piccole deviazioni, ma sono a portata di mano, diciamo, di chi passa da queste parti.
Nel frattempo ci siamo spostati alle sorgenti del Gorgazzo, dove c'è una grotta costituita da una risorgiva che tra l'altro è una delle più profonde al mondo, almeno tra quelle esplorate. Fadelli, è bellissimo qui, un luogo veramente inaspettato.
Sì, indubbiamente chi arriva qui rimane sorpreso da questa roccia con l'acqua che scaturisce sotto la roccia improvvisamente, così, questo colore turchese, blu, cangiante a seconda del momento della giornata, dell'illuminazione.
Questo tra l'altro è un luogo famoso per i subacquei.
Sì, è un luogo, una grande sfida per i subacquei. E qui è stato battuto già 3 volte il record mondiale di immersione subacquea in grotta, perché dentro la sorgente parte un canale, una grotta che arriva oltre 200 metri di profondità sul livello del mare e prosegue. E ripeto, ben tre volte qui è stato battuto il record mondiale di immersione subacquea e ci sono stati purtroppo anche una decina di vittime, perché durante queste immersioni, a volte trattate con un po' di superficialità, sono purtroppo deceduti anche dei subacquei. Infatti oggi le immersioni sono strettamente regolamentate e riservate a esperti documentati, per evitare che ci si aggiungano altri morti a quelli già avvenuti in passato.
In chiusura invece, Chiara Viani, ci incamminiamo lungo il sentiero del Gore, qui sembra veramente di tornare indietro nel tempo.
Sì, è una piccola foresta pluviale, poi oggi abbiamo trovato anche la pioggia, quindi abbiamo, secondo me, annusato proprio cosa vuol dire anche camminare con la pioggia, questi profumi del bosco. Il sentiero del Gore è spettacolare proprio perché ha questa natura che non ti aspetti, no? Siamo a pochi chilometri dalla strada pedemontana e basta veramente infilarsi in uno dei sentieri e camminare in mezzo a queste felci altissime, a questo itinerario che sembra disegnato per altri tempi, no? Mancavano solo i dinosauri, forse, che comparissero.
E sentiero del Gore che va da Polcenigo a Budoia, siamo nella seconda tappa del Cammino di San Cristoforo.
Sì, esatto. Sentiero del Gore, appunto, collega l'abitato di Polcenigo a quello di Budoia. Siamo sulla pedemontana, è un sentiero molto bello, molto frequentato, perché qui la comunità è molto legata a questo tipo di sentiero.
Quindi un sentiero che può essere vissuto al di là, diciamo, del Cammino di San Cristoforo.
Diciamo che gran parte dei tracciati che ci sono sul Cammino di San Cristoforo possono essere percorsi in giornata e quindi sono fattibili anche da famiglie, veramente da tutti, ecco.
E allora chiudiamo qui questo nostro breve viaggio alla scoperta del Cammino di San Cristoforo, un viaggio in terra friulana che ci porta a camminare anche lungo i corsi d'acqua che caratterizzano questo territorio. Per tutte le informazioni vi rimando al sito camminodisancristoforo.com. Noi per oggi fermiamo qui i nostri passi, ma il nostro cammino non finisce qui.
Assolutamente no, prima però di svelare la destinazione della prossima settimana, la parola torna ad Alessandra Scapisi.
Allora vi ricordiamo che potete sempre riascoltarci in podcast dal sito di Radio 24, dalle principali piattaforme audio e scriverci a grandtour@radio24.it.
E allora davvero pochi secondi per dirvi che la prossima settimana vi portiamo con noi in Calabria e allora a tutti voi l'augurio di una bella settimana.
Ciao a tutti, buona domenica.
Grazie per l'ascolto, domenica prossima.
DS Automobile presenta il SUV DS7 Collection Antoine de Saint-Exupéry. Lasciati conquistare dalla raffinatezza degli interni e dalla tecnologia a bordo integrata con l'intelligenza artificiale di ChatGPT. A settembre DS7 Plug-in Hybrid è allo stesso prezzo del diesel, con finanziamento Style Drive, rottamazione e incentivi statali. Ti aspettiamo in tutti i DS Store. Per info su rottamazione e incentivi statali, verificare i siti delle autorità competenti. Info e consumi su dsautomobile.it.
DS Automobile è partner del compleanno di Radio 24.